www.joe.it e la storia continua. Un itinerario storico della Lombardia e la Lombardia nella pianura padana. Il privilegiamento da parte dell'uomo della pianura padano-veneta non deriva solo dai doni naturali che egli vi ha trovato, ma anche dalla sua posizione nella geografia dell'Europa. Essa è sempre stata la terra di incontri, di incroci, regione nevralgica nella quale si saldano il nord dell'Europa e del Mediterraneo, l'est e l'ovest. Le Alpi la cingono, ma superati i valichi, essa si profila con i suoi aperti orizzonti, i suoi fiumi e le sue pingue campagne. Si capisce perciò come essa sia stata cercata in ogni epoca. E nella preistoria gli uomini arrivarono soprattutto da sud-ovest e da est, i liguri iberici, gli illirici, popolando le aree interfluviali, nelle quali anteriormente l'uomo, stanziato di preferenza sulle alture circumpadane, faceva le sue timide comparse, respinto da quell'ambiente difficile, paludoso e boscoso. Le testimonianze della preistoria dal Neolitico in avanti, ma si fanno via via più fitte e nell'età del ferro tre fondamentali aree culturali si dividono la pianura, aree in cui ancora oggi, a grandi linee, si può dividere la terra padano-veneto. A ovest, la cultura di gola secca, fiorita massimamente tra il VII e la fine del V secolo, con sostrati liguri, e la cultura atesina con centro este, fucina della civiltà che ebbe il suo massimo sviluppo nel V secolo. La civiltà villanoviana, con il suo centro presso Bologna, che assorbì le linfe culturali peninsulari e mediterranee, introducendo la civiltà etrusca nel VI secolo. Questa ha influenzato, ma sia pure non profondamente ed estesamente, la Padania, aprendola a nuove relazioni. Però è con i Romani che la pianura riceve la sua prima unitaria e omogenea organizzazione. Strade e città formano una maglia unitaria nella quale si inserisce poi quel processo di colonizzazioni, le cui eredità resteranno incancellate nelle pieghe del mondo rurale. L'ordine romano verrà obliterato dai popoli invasori d'Oltralpe, che nella pianura trovavano una terra ricca di risorse da saccheggiare, ma anche di superiori eredità culturali che essi finiranno poi con l'assorbire. Ma la riorganizzazione sarà lenta e sarà avviata dall'iniziativa dei religiosi che affidavano ai contadini le terre paludose e selvose. Il processo di trasformazione e di popolamento medievale raggiungerà il suo culmine nell'età comunale, quando la terra padano-veneta si trova impregnata in un tessuto di centri urbani vivaci che dialogano con le campagne circostanti e si creano territorialità omogenee, saldamente legate al centro urbano, che resteranno sino ad oggi. Organizzazione bilanciata, con distribuzione regolare e senza forti egemonie. Queste si imporranno a partire dal XIV secolo con i Visconti, gli Scaligeri, i Veneziani, che via via estenderanno il loro dominio sulla terraferma veneta, con i più piccoli stati, ducati e principati, che si combattono tra loro valorizzando le proprie terre e ne difendono i confini. A sud del Po prevalgono i piccoli stati, cioè i ducati di Parma, Modena e Ferrara, eccetera, che permarranno sino ad epoche recentissime, mentre nella sezione padana superiore, Venezia-Milano, imporranno la propria superiorità sull'intera fascia compresa tra le Alpi e il Po, e con essa il proprio modo di amministrare il territorio. Venezia in ciò fu maestra, sia pure attraverso lo strumento nobiliare, ossia attraverso una politica semi-feudale di gestione della terra. Milano seguì le vie di sviluppo un po' diverse, più aperte a delle iniziative borghesi, anche se frustrate dalle dominazioni straniere. Ma tuttavia, quando, dopo le riforme napoleoniche, le società padano-veneta si riassestò, a Milano vi era una borghesia più attiva e più intraprendente di quella del Veneto, bloccato dall'egemonia della sua nobiltà pagata e poco dinamica. Il prodigio dell'agricoltura lombarda, per quanto favorita dalle condizioni ambientali, è un prodotto dell'intraprendenza locale, della sua capacità di accumulazione che riverserà in seguito i suoi capitali nell'industria. Passata sotto il dominio austriaco, il regno lombardo-veneto, dopo Napoleone, la pianura padano-veneta divenne poi l'obiettivo di conquista attraverso le guerre risorgimentali del regno sabaudo, via via cresciuto nella sezione più occidentale della pianura. L'unificazione politica, completata poi con quella del resto dell'Italia, ha posto subito in risalto il differente grado di sviluppo dello Stato unificato. Da qui l'egemonia che ha portato la sezione padana, dominata da Milano, quella veneta invece resterà con le sue inerzie, a gestire l'economia industriale della nazione, base di quelle trasformazioni recenti che hanno esaltato il suo dinamismo, la sua industrializzazione e con tutti i suoi risvolti negativi. www.redigio.it e la storia continua.